Vecchi non presente, avvocato Multedo presente, Firuzzi contumace, avvocato D'Agostino sostituita. Avvocato Multedo è sostituta di qualcuno? No, non ha la delega. Sì, allora per Funaro, avvocato Crisi, sì, avvocato Multedo, sì. Poi parti civili è presente l'avvocatessa Galaventa, no? Allora due avvisi, uno lo mettiamo a verbale. Ed è che martedì 15 non ci sarà udienza. Quindi a mese di febbraio faremo tutti i martedì tranne il 15. Secondo avviso, è scaduto il contratto per l'utilizzo dell'apparecchiatura per ascoltare le registrazioni della sala della questura. Se non fate istanza formale di proroga della perizia, vengono restituite le macchine. Lo dovete farla oggi stesso.
Sì, il pubblico ministero avanza questa istanza perché sono ancora necessarie le apparecchiature.
Per quanto tempo?
Non lo possiamo sapere con precisione. Possiamo prorogare, quanto era il primo contratto? 3 mesi? 90 giorni, di altri 90, quantomeno.
Quindi il PM chiede altri 90 giorni, le difese si associano, cioè il Tribunale dispone la proroga di altri 90 giorni della perizia in corso. Qual è il primo test?
Calesini, dottor Calesini.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza.
Giovanni Calesini.
Sì, vuole riferire qual è stato il suo ruolo nel corso delle giornate del 20 e 21 luglio 2001.
Sì, il giorno 20 fino nella tutta la mattinata l'ho passata a disporre i container nella zona intorno alla questura di via Barabino, corso Buenos Aires, eccetera.
Senta, intanto lei era in forza a quale questura?
Ero in forza alla questura di Genova come vicario del questore. Verso mezzogiorno un primo intervento in via Cesarea con il dottor Piccolotti. Ho assistito al dottor Piccolotti, premetto che io la mattina non avevo forze a disposizione.
Ecco, quindi... scusi se le interrompo. Quindi come vicario del questore aveva seguito anche quelli che sono stati gli atti preparatori a questa manifestazione? Mi riferisco al G8 nel suo complesso.
Certo, ho seguito in particolare tutta la predisposizione logistica, la predisposizione e l'ideazione delle barriere intorno alla zona rossa e la predisposizione di tutto l'aspetto logistico che ci riguardava.
Veniamo al giorno 20.
Sì, giorno 20, verso l'una sono stato contattato dal dottor Lapi, sono andato da lui dopo un po' che ero con lui, è rimasto ferito. Successivamente abbiamo avuto contemporaneamente due chiamate via radio in cui sia il dottor Gaggiano che un altro funzionario chiedevano soccorso o chiedevano l'intervento, il dottor Gaggiano per un intervento in via Archimede e un altro funzionario per un intervento in corso Podestà.
Ecco, scusi, lei aveva una sigla per le comunicazioni via radio?
Sì, io ho mantenuto la sigla che ha il vicario del questore, che è Quarto Genova 2.
Ecco, ritorniamo un attimo indietro. Se può ricordare, se li ricorda, gli orari, cominciando dall'inizio, quindi quando hanno cominciato ad attivarsi su strada, quantomeno?
A predisporre la disposizione dei container ho cominciato verso le 8:30, verso le 9:00. Abbiamo terminato, se non ricordo male, verso le 11 circa, abbiamo predisposto gli ultimi container, gli ultimi che ho fatto mettere giù, già si stavano radunando, quello che poi risulterà essere il blocco dei violenti in piazza Paolo da Novi.
Senta, questi container dove sono stati posizionati e quale funzione dovevano avere?
I container che abbiamo posizionato nella mattina del giorno 20 avevano due funzioni. Una, quella di difendere, di impedire il passaggio su via Brigate Partigiane. La seconda funzione era quella di evitare che i gruppi che poi si sarebbero radunati in via Paolo da Novi potessero confluire con il corteo che noi ci aspettavamo in via Tolemaide.
Avevate avuto contatti, quindi questo corteo era un corteo autorizzato?
E il corteo era stato preavvisato e era stato vietato nell'ultima parte. Il preavviso riguardava anche Piazza Verdi. La Piazza Verdi era stata vietata, quindi non era vietato all'incirca fino al termine di via Tolemaide.
Avete avuto in questa fase in cui posizionavate i container manifestazioni di dissenso? Avete trovato ostacolo in qualche modo in questa prima fase?
Sì, abbiamo trovato un primo ostacolo, quelli a cui ho assistito io, il primo ostacolo in corso Buenos Aires, in cui un gruppo di persone si è seduta a terra cercando di ostacolare la predisposizione dei container. In quella circostanza ho fatto intervenire un reparto, il reparto di Roma, che li hanno sollevati e li hanno spostati.
Senta, questa decisione di mettere i container, tra l'altro ce lo ha detto adesso, la mattinata stessa, ecco, l'avete deciso successivamente, non avevate pensato di metterli prima, e se... Che cosa vi ha portato poi a decidere per sistemare questi container quella mattina?
Due cose. I motivi sono stati due. Intanto il giorno prima abbiamo modificato il programma di intervento, o il giorno prima o due giorni prima, perché si è deciso, il questore ha deciso di non vietare la manifestazione cosiddetta delle tute bianche, il corteo delle tute bianche, ma di consentirlo fino a un certo punto, il che ci ha costretto a predisporre un servizio corposo in Piazza Verdi. Cioè un servizio di, non ricordo, ma certamente erano almeno 300 persone, il che ha significato dover spostare delle forze dagli altri punti e quindi la necessità di coprire quei punti in cui avevamo previsto di mettere delle forze, di chiuderle con degli ostacoli fissi. Non so se sono riuscito a rendere. Questo fu uno dei motivi. L'altro motivo fu che, non so se il giorno prima o due giorni prima o nella notte stessa, giunse notizie, non so dire come, che il giorno successivo dei gruppi violenti che avevano intenzione di radunarsi in Piazza Paolo da Novi avrebbero potuto infiltrarsi all'interno delle tute bianche. Evidentemente era una notizia non giusta, o comunque alla luce successiva non apparve così.
Ecco, poi ci ha già detto, magari se riesce a ricordare l'orario, di essere andato in ausilio del dottor Piccolotti. Ricorda più o meno a che ora e dove?
Sì, il dottor Piccolotti, chiamai il dottor Piccolotti perché è un gruppo piuttosto numeroso di persone, lo chiamo gruppo ma potevano essere anche un migliaio, uscì da Piazzale Kennedy e si portò nella zona di Via Cesarea. Io avevo come compito esclusivo quello inizialmente, quello di preoccuparmi della difesa e della sicurezza degli 8 capi di Stato. Questo corteo che partendo da Piazzale Kennedy si dirigeva su Via Cesarea, dove cercò anche di, non dico di abbattere, ma certamente di smuovere le barriere, mi preoccupò molto, tant'è che richiesi anche l'intervento dello squadrone a cavallo che era posto a difesa intorno a Palazzo Ducale. Scesero su Via Cesarea e si schierarono nel timore che questo gruppo riuscisse a sfondare le barriere. Il dottore Piccolotti, ricordo che lo invitai e lui fece esattamente questo, era il primo intervento, fece avanzare le persone che aveva con sé, le squadre che aveva con sé, facendo segnare il passo in modo da segnalare in maniera palese che stavamo arrivando e che quindi consentire, se lo avessero voluto, di allontanarsi i manifestanti. Non ricordo se ci furono degli scontri, ma certamente a un certo punto se ne andarono da Via Cesarea.
Ha poi parlato di chiamate del dottor Lapi.
Sì.
Più o meno a che ora e che tipo di aiuto ha prestato al dottor Lapi?
Col dottor Lapi eravamo abbastanza vicino, il dottor Lapi era in corso Buenos Aires e io ero in via Brigate Partigiani. Chiamò a un certo punto per dire che era rimasto ferito, sarà stato l'una all'incirca, non ricordo questo. So che io andai da lui, ma ormai mi ero portato anche verso Via Cesarea verso Piazza Tommaseo, perché erano stati segnalati degli scontri, per cui mi avvicinai. Tengo presente che quando dico mi avvicinai io non avevo reparti a disposizione, quindi andai da lui. Ora non ricordo se lui mi chiamò e io andai da lui e poi facemmo un intervento in Piazza Tommaseo, o se facemmo prima l'intervento in Piazza Tommaseo e poi lui mi chiamò per dire che era rimasto ferito ad un braccio.
Che tipo di ferita aveva riportato?
Aveva avuto una ferita da una Molotov che glielo aveva bruciacchiato su un braccio.
Ricorda che tipo poi di, se prima o dopo, questo ce l'ha già detto che non lo ricorda, della sua cura, che tipo di interventi ha fatto in zona Lapi, in zona Tommaseo?
Ma credo abbia fatto, ha fatto qualche carica e ha fatto un intervento certamente in soccorso della nostra caserma di polizia stradale che in quel frangente era stata attaccata.
Ecco, lei ha qualche modo assistito a questo tipo di intervento?
No,
o...
no, non, io ero dietro e lui andò avanti, lui guidava il reparto, con lui c'era anche il reparto sperimentale, il nucleo sperimentale del reparto mobile di Roma, che poi passò a me, perché mentre stavamo proprio organizzando il passaggio di consegne, cioè io dovevo subentrare a lui che avrebbe dovuto farsi medicare, arrivarono due chiamate, come dicevo prima, una da parte di Caggiano, non arrivarono a noi, arrivarono sulla radio, una di Caggiano che chiedeva un intervento in via Archimede, se non ricordo male, per un incendio a un distributore, e un'altra chiamata invece in corso in piazza Alessi, corso Podestà, e ovviamente la centrale ci mandò in corso Podestà e non facemmo a tempo a fare il cambio, a darci il cambio, per cui in corso Podestà siamo intervenuti ambedue.
Ecco, dopo, quindi più o meno che ora era quando vi siete spostati in corso Podestà?
Circa tra l'una e l'una e mezza.
Successivamente?
Successivamente in corso Podestà è stato un intervento per noi preoccupante, perché il ponte monumentale era quello che io ritenevo il nostro punto debole, e cioè se si fosse voluto fare un intervento, una invasione dimostrativa senza violenza da parte dei manifestanti, quello sarebbe stato, a mio avviso, all'epoca il nostro punto debole, perché bastava in qualche modo calarsi e arrivare in piazza in via 20 Settembre per andare a finire su tutte le reti televisive, rischiando unicamente una sanzione per violazione all'ordinanza del prefetto. Quindi l'intervento avvenne prioritariamente su corso Podestà. Fummo spostati lì, abbiamo avuto il modo di vedere che l'allarme non era giustificato, in quanto il gruppo che era in corso Podestà non aveva nessuna intenzione di fare alcunché di danneggiamento, ragion per cui dopo circa, penso, una mezz'ora in cui abbiamo parlamentato per capire la questione e abbiamo concordato con gli organizzatori il modo in cui dovevano defilare, ci siamo spostati e il corteo è transitato e si è allontanato dalla zona.
Successivamente?
Successivamente la centrale mi ha mandato in piazza Montano, dove c'era organizzata una manifestazione dei CUP che era già in corso. Evidentemente la preoccupazione del questore, suppongo, comunque della centrale, era che eventuali scontri potessero spostarsi anche nella parte di Ponente e quindi dover fronteggiare contemporaneamente due situazioni difficili, per cui decise di mandare me col nucleo sperimentale in soccorso, o in aiuto più che in soccorso, perché non era successo nulla e poi quello che è accaduto non è accaduto all'interno del corteo, comunque in aiuto del dirigente del servizio di Piazza Montano.
Ecco, lei dice poi quello che è accaduto, che cosa è accaduto poi?
È accaduto che noi abbiamo avuto segnalazione dalla centrale e io pure li ho visti all'interno del corteo delle persone travisate. Abbiamo preso contatto con gli organizzatori o quelli che apparivano gli organizzatori, i quali ci hanno assicurato che avrebbero tenuto loro sotto controllo questo gruppo. Evidentemente un intervento da parte mia avrebbe creato uno scompiglio per poter andare a estrapolare questo gruppo dall'interno del corteo senza la collaborazione degli organizzatori, non mi sarebbe stato possibile, per cui con il nucleo sperimentale siamo scesi, abbiamo seguito tutto il corteo. Sul ritorno, mentre il corteo da via Cantore proseguito e poi è arrivato regolarmente in piazza Montano, questo gruppo, che evidentemente è stato espulso dal corteo medesimo, ha fatto una serie di danneggiamenti intorno, ha bruciato dei cassonetti noi abbiamo appena avvisati, abbiamo cercato di inseguirli, siamo scesi a piedi in via Buranello, nelle vie intorno, ma ci siamo poi, non siamo mai riusciti a entrare in contatto con questi, ci siamo dovuti limitare a prendere atto che dove passavamo trovavamo dei cassonetti bruciati.
Quindi vi siete ulteriormente spostati, lei si è ulteriormente spostato?
Sì, dopo Piazza Montano, quando sciolta la manifestazione, saranno state forse le 4:30, siamo rientrati verso il centro. A questo punto la centrale mi ha tolto il nucleo sperimentale perché lo ha impiegato diversamente, non so come, per cui io mi sono trovato e sono stato informato telefonicamente che c'era una situazione difficile, poi la situazione, questo è un eufemismo dire una situazione difficile, in via Tolemaide, per cui sono salito in via Tolemaide.
Scusi, più o meno che ora poteva essere, che ora era?
Dalle 17:30. Io sono arrivato in via Tolemaide e ho trovato questa situazione. Un reparto o più reparti che salivano e ormai avevano superato il ponte di Terralba, ampiamente superato, e stavano percorrendo Corso Gastaldi. E dalla parte di Terralba un gruppo numerosissimo di persone travisate che stava salendo e avrebbe preso alle spalle i nostri reparti. Per cui trovai, credo, due blindati dei carabinieri e un gruppo del reparto di Padova, del reparto mobile di Padova, senza il funzionario, non avevano disposizioni, per cui raccolsi queste persone, alcuni li misi sulle vie, sul lato destro di Corso Gastaldi e via Tolemaide, con gli altri respinsi il gruppo che saliva da Piazza Terralba e noi ci attestammo sul ponte di Terralba. A questo punto non siamo più riusciti a scendere perché da sotto si sono schierati e ogni qualvolta noi tentavamo di scendere dal ponte partiva una fittissima sassaiola che ci ricacciava indietro. Poiché avevamo pressoché finito, i reparti avevano pressoché finito i lacrimogeni, non riuscivamo a scendere. Abbiamo dovuto aspettare non so quanto, nella mia percezione circa un'ora, poteva anche essere meno perché è una valutazione soggettiva, finché la centrale operativa mi ha mandato due VTC. E quando sono arrivati i VTC ho visto che con i VTC c'era il dottor Caggiano anche con dei reparti. A questo punto, facendoci scudo dei VTC, quindi scendendo dietro ai VTC, è stato possibile scendere al mercato di Terralba, che nel frattempo era stato, o comunque erano arrivate segnalazioni che era stato semidistrutto, e respingere queste persone che nel frattempo, allontanandosi in via Torti, avevano incendiato, credo, la Banca Nazionale del Lavoro, comunque un'agenzia di una banca.
Di fatto per quel giorno la sua azione si è limitata a questo.
Sì.
Veniamo a quello che è stato il giorno successivo.
Sì, il giorno successivo abbiamo dovuto cambiare, nella notte abbiamo dovuto cambiare tutta la nostra predisposizione perché dal centro arrivò la disposizione di non tenere...
Scusi se la interrompo, ritornando per non perdere, ritornando al giorno 20, di fatto sul ponte di Terralba le risultano operati poi degli arresti?
Ah, beh, non... ricordo che ci fu un gruppo di persone che, come dicevo, salivano, facevano una sassaiola. Un gruppetto di due o tre salì avanti sul ponte e si avvicinò tantissimo a noi e iniziò a lanciare dei sassi, per cui due carabinieri uscirono dal reparto e riuscirono a isolare e portarono via una ragazza che evidentemente poi mandarono, credo, a Forte San Giuliano, perché c'era la decisione che era stata presa che ognuno di noi, se i fermati fatti dai carabinieri sarebbero stati mandati a Forte San Giuliano e i fermati fatti dalla polizia sarebbero stati mandati invece a Bolzanetto. Comunque una persona fu, uso il termine improprio, fermata, perché non so poi quali atti di polizia giudiziaria furono redatti.
Lei assistette al fermo di questa persona? Cioè, voglio dire...
Sì, certo.
Ecco, scusi, veniamo al 21.
Il giorno 21 abbiamo dovuto cambiare le nostre strategie, perché arrivò dal centro l'ordine di non tenere i carabinieri in prima linea. Questo in conseguenza del fatto che il giorno prima c'era stata la morte di un manifestante ad opera di un carabiniere, quindi si temeva che questo avrebbe potuto in qualche modo creare dei problemi. Quindi questa modifica ci costrinse a spostare tutti i reparti, e quindi gli spostamenti causarono un servizio diverso da quello previsto in ordinanza. Il mio ruolo comunque era, e questo era stato previsto inizialmente, avrei dovuto cercare di fiancheggiare il corteo per intervenire e tirar fuori, se possibile, eventuali persone violente che si fossero frammischiate con i manifestanti pacifici.
Senta, lei aveva a disposizione dei reparti?
Nella seconda giornata avevo a disposizione il nucleo sperimentale, che così per capire è il nucleo di Canterini, quello che poi operò alla Diaz.
E anche i funzionari dirigenti del reparto erano con lei?
Con me c'erano sicuramente, c'era il dottor Canterini e il suo vice, non mi ricordo, Fourier mi pare si chiamasse.
Ecco, che cosa è stato fatto quindi dall'inizio di questa giornata?
Allora, all'inizio io ho dovuto, la prima parte, preoccuparmi di predisporre i servizi che i funzionari evidentemente non conoscevano, perché le modifiche le avevamo fatte di notte. Quindi è successo che i funzionari si aspettavano, ad esempio, di avere a disposizione un reparto di carabinieri, e noi nottetempo invece avevamo deciso che anziché i carabinieri avremmo dato dei reparti di polizia. E anche i numeri assegnati sono cambiati, per cui nella prima parte, diciamo fino alle 9:30, alle 10, ho dovuto fare questo lavoro, cioè predisporre, contattare i singoli funzionari per spiegare ciò che era avvenuto e il fatto che ci sarebbero state delle difficoltà anche organizzative e dei ritardi a spostare i reparti. Nella seconda parte, diciamo dalle 10 forse fino a mezzogiorno, sono stato dalle parti di via Carrara, dove era stato segnalato ripetutamente delle persone che travisate, che erano che si frammischiavano al corteo e contemporaneamente, non mi ricordo se subito me lo dissero, ma certamente nel periodo successivo mi segnalarono un furgone che distribuiva mazze e spranghe, e quindi mi veniva richiesto di intervenire nel corteo per portare via questo, sì, inizialmente questa gente e poi il furgone.
Quando dice mi veniva segnalato, si riferisce a chi?
La segnalazione arrivava sempre dalla centrale. Lì il problema che si è verificato è che la centrale ha avuto un tale susseguirsi di comunicazioni per cui poi alcune comunicazioni, anzi più di una, anziché per radio, me le fecero sul cellulare. In ogni caso tutte le comunicazioni a me sono arrivate dalla centrale. Non so se qualche volta dall'operatore radio, qualche volta dal funzionario. Io fui mandato in via Carrara e rimasi poi bloccato con i reparti perché nel frattempo il corteo che avrebbe dovuto partire, se non ricordo male, verso le 2, intanto già alle 10 era partito e quindi io rimasi bloccato dall'altra parte del corteo, non potevo più venire in centro, per cui per venire in centro dovetti fare il giro, prendere l'autostrada con i reparti, prendere l'autostrada al casello di Nervi, uscire a Genova Est, scendere a Staglieno e poi portarmi in Piazza Tommaseo.
Da Piazza Tommaseo poi?
Da Piazza Tommaseo mi arrivò una comunicazione, mi diedero due VTC e mi diedero una comunicazione che in via Orsini stavano sfasciando tutto, per cui mi mandarono con i VTC in via Orsini, dove arrivai e in realtà lì questa segnalazione non era corretta perché o erano già transitati e comunque non c'erano segni di presenze di persone violente, per cui uscì da via Orsini e fui mandato davanti alla casa dello studente, anche lì segnalazione di persone violente, quando arrivai non c'era più nessuno. Dopo questo, lì davanti alla casa dello studente abbiamo controllato alcuni gruppi che passavano da quella parte, ma senza nessun risultato positivo. Poi mi mandarono al termine di via Tolemaide all'angolo con Corso Torino, dove transitava il corteo, perché mi fu segnalato che nel corteo, nascosti o comunque mescolati con il gruppo che portava gli striscioni degli autonomisti corsi, c'erano gruppi violenti. Io chiamai la centrale per segnalare che non avevo la possibilità di individuare queste persone e quindi mi mandassero qualcuno che aveva qualche indicazione in più per riuscire a identificarli, cioè era evidente che il fatto che qualcuno si trovasse dietro la bandiera coi quattro mori non mi era sufficiente per fare un intervento. In sostanza questa segnalazione tale rimase perché poi dal corteo che transitava fuoriuscirono delle persone contro di noi gridando e io ritenni opportuno, anche in funzione di ciò che era capitato il giorno prima, di arretrare col reparto per toglierci dalla vista. Di lì fui mandato poi nuovamente in Piazza Tommaseo e mi fu ordinato di portarmi in via Piave per disporre il reparto in modo da intervenire allorquando fosse passato un furgone che secondo la centrale distribuiva mazze e spranghe.
Quindi dove poi vi siete posizionati?
Noi ci siamo posizionati subito in testa, in alto, su Via Piave. A un certo punto la centrale mi segnalò che il furgone che era stato oggetto di segnalazione sarebbe transitato di lì a poco, per cui io spostai il reparto quasi all'angolo con Corso Italia. Quando il furgone è transitato, io mi misi la fascia tricolore e entrai nel corteo per intervenire su questo furgone. Con me venne il dottor Canterini. Il reparto lo abbiamo schierato, ma lo abbiamo tenuto fuori dal corteo.
Più o meno che ora poteva essere?
Dunque, erano, tutto questo avviene dalle 3:30 alle 4, dalle 3:30 alle 4:15, 4:30, ecco, tutto, dal momento in cui io faccio il primo intervento al momento in cui mi accorgo che dopo essermi ritirato, e ora magari spiego com'è andata la cosa, che ho visto che c'era stato un altro reparto che era intervenuto da Corso Italia, in cui in quel momento non riuscivo a spiegarmi il perché, al massimo è passato un'ora, forse meno. La mia percezione è stata di circa tre quarti d'ora e un'ora, però potrei sbagliare, perché i tempi evidentemente valutati in certe circostanze sono diversi da quelli che, almeno per me, che segna l'orologio.
Ecco, per chiedere l'orario le avevo interrotta. Lei stava raccontando di come avete schierato i reparti e poi di questo ulteriore intervento di un reparto.
No, il reparto non è intervenuto.
Però partiamo, ecco, dal suo reparto, come era schierato e poi...
Io l'ho schierato in fondo a Via Piave, quasi all'angolo con Corso Italia, Corso Marconi, e sono andato poi con Canterini per avvicinare quelli che apparivano i responsabili di questo gruppo che partecipava al corteo. Ma mentre noi facevamo questa operazione è successo una cosa che mi ha stupito e che non mi aspettavo, e cioè un gruppo piuttosto numeroso con bandiere di Rifondazione Comunista si sono frapposti tra noi e questo furgone, mentre sono comparsi, e non so come, li ho visti comparire e schierarsi alle spalle di questo gruppo con le bandiere di Rifondazione, una cinquantina di persone travisate e armate di spranghe. A questo punto ho iniziato a parlamentare con quelli che mi sembravano essere i responsabili, due di loro mi dissero anche il loro nome, ma non so se poi il loro nome era giusto o se mi dissero un nome di fantasia, comunque erano certamente i responsabili.
Ricorda questi nomi?
Sì, me li ricordo perché poi me li sono segnati. Un nome era Speranza e l'altro nome che mi fu detto era Simeone o Simeoni. Con queste due persone parlai e arrivammo alla conclusione, e ormai eravamo in una situazione di stallo perché, avendo fatto l'intervento, non potevo più ritirarmi. Mi rendevo benissimo conto, e uno di questi due me lo disse anche, disse: beh, se c'è qualcosa ormai l'abbiamo fatto sparire, ma si trattava evidentemente di una questione di non poter fare diverso, raggiungemmo l'accordo che comunque mi avrebbero fatto vedere che cosa avevano nel furgone. Mi lasciarono vedere il furgone e il furgone aveva tracciato su un fianco, io uno lo vidi, non so se su ambedue le facciate, una croce rossa. All'interno del furgone era completamente vuoto e c'era una ragazza distesa nel furgone. Evidentemente a questo punto mi ritirai. Nel frattempo, poiché la centrale mi aveva dato l'ordine di intervenire, questo ordine mi arrivò per radio, e intervenire in quel momento significava una cosa sola, significava caricare. Io chiamai la centrale per rappresentare la situazione, perché volevo essere certo che la centrale avesse ben presente che un intervento fatto su un fianco del corteo con un gruppo di persone che proteggeva i violenti, ma che comunque aveva un altro ruolo, avrebbe provocato una situazione assai difficile, anche perché se io fossi entrato con la forza lateralmente sul corteo, tutto il corteo che stava dietro avrebbe cominciato ad ammassarsi e probabilmente ci sarebbero potuti avere anche danni alle persone, perché evidentemente sul corso Italia le vie di fuga sono assai limitate. La centrale, ricordo che in un primo momento mi ribadì l'ordine di intervenire, ma quando ho fatto, non ricordo la successione delle comunicazioni, ma alla fine, in un attimo, evidentemente l'operatore mi ha dato una disposizione che aveva ricevuto lui, ma il funzionario o qualcuno che era in sala radio, che ha capito perfettamente ciò che intendevo dire, mi ha dato poi l'ordine di ritirarmi.
Quindi?
A questo punto ho ritirato il reparto, e dopo che ho visto il furgone, ho saputo molto tempo dopo, e l'ho saputo dal pubblico ministero che mi ha sentito in merito, che c'era stato un lancio, mentre io stavo parlamentando, c'era stato un lancio di bottiglie contro il reparto. Io comunque non l'ho visto, perché la mia posizione e forse anche la mia situazione psicologica non me l'ha fatto percepire. Il reparto comunque aveva l'ordine di stare fermo, e fermo è rimasto. Dopo aver avuto il consenso della centrale a ritirarci, comunque a non intervenire, ho ritirato tutto il reparto in cima a Via Piave. Lì non so quanto tempo siamo stati, forse 5 minuti, forse mezz'ora, non lo so, finché a un certo punto ho visto che il corteo, anziché proseguire come avrebbe dovuto, la gente deviava e veniva su in Via Piave. Lì ho avuto qualche problema, perché non sapevo il motivo di questa deviazione, non sapevo come comportarmi. Il fatto che questa gente che veniva contro di noi non manifestava in quel momento nessuna intenzione ostile, ho deciso di spostare il reparto, l'ho spostato sul centro della strada, e dopo un po', ma dopo forse 10-15 minuti di questa gente che saliva e che ci sfilava accanto, ho visto in fondo all'incrocio una marea di baschi blu, di caschi blu, e ho comunicato alla centrale che c'era un altro reparto che faceva un intervento. La centrale mi ha detto, credo perché me ne sono andato, questo lo deduco, mi ha detto di spostarmi, e mi ha poi chiamato mentre già stavo andando via, mi ha chiamato per dirmi di mettermi alla testa del nuovo corteo che sarebbe transitato in via Piave. Dissi che non ero più lì, che me ne ero già andato, allora mi mandarono in via Rimassa dicendomi di fare da testa al corteo che si era, il nuovo corteo che si era formato in via Rimassa. Mi portai con i reparti per fare a testa al corteo, ma in via Rimassa non c'era nessun corteo, per cui in questo modo sostanzialmente finì la cosa, perché mi portai con il reparto davanti alla sede della polizia stradale e di lì abbiamo fatto protezione alla caserma, perché tutto intorno c'era, da via Trento c'erano gruppi che tentavano di scendere, probabilmente non so se per attaccare la caserma o comunque per altri motivi, ma quando ci vedevano ritornavano indietro. E poi verso la fine, forse verso le 18:30, questo non lo ricordo, ci fu una richiesta della Digos che aveva effettuato dei fermi e che ci chiese di intervenire per dar loro supporto, perché erano in pochi e quindi dovevamo, il reparto doveva aiutarli a guardare i fermati finché le auto che dovevano fare la navetta per il trasporto fermati non fossero venuti a prenderli.
Senta, ritornando, lei prima ha parlato di tale Speranza e tale Simeoni. Ha poi saputo chi rappresentavano queste persone, chi erano? No,
io so solo che in quel momento uno dei due, e non ricordo quale, mi disse di essere un esponente o un deputato o un membro della segreteria, non ricordo come si qualificò, di Rifondazione Comunista. La cosa evidentemente mi consentì questo fatto che lui si qualificasse di un partito istituzionale, mi consentì di iniziare più facilmente il dialogo, però non so dire se è vero che era di Rifondazione. Certo posso dire che in quel gruppo che si frappose e che ci impedì di intervenire sui violenti, c'erano le bandiere di Rifondazione Comunista.
Senta, quando si è avvicinato poi al furgone e ha controllato, che cosa c'era dentro questo furgone?
Dentro al furgone era completamente vuoto, c'erano alcune cassettine, non so se una o due, che apparivano essere quelle di medicazione, di pronto intervento, tipo quelle che si mettono, che si tengono sulle autovetture, e una ragazza distesa sul pianale nudo del furgone.
Senta, adesso le facciamo sentire delle conversazioni radio che dovrebbero riguardarla. La pregherei magari di dirci se riconosce intanto la sua voce e se corrispondono queste comunicazioni. Facciamo poi avere al Tribunale l'elenco delle conversazioni che stiamo utilizzando. La prima è quella delle 9:24, parliamo del giorno 21 luglio. La prima è quella delle 9:24 e 43.
Siamo qualcuno di tutti che sapeva, ma tutti in via Torre Vinci, dove arrivo.
medico ha riconosciuto. Ha riconosciuto, e lei. Di fatto deve parlare nel microfono, se no non rimane
sì, 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 sì.
Ecco, di fatto che cosa stavate?
Credo, mi chiedono se una certa disposizione dei reparti andava bene, e io adesso che cosa sia avvenuto non lo ricordo, ma stavo disponendo i reparti, quindi probabilmente ho comunicato che la posizione che la centrale aveva era diversa da quella che avevo fatto io.
Abbiamo un'altra comunicazione delle 9.31 e 02.
Sì, come dicevo prima, io ho citato i dirigenti, mi pare che ho detto gamma 11 che era Mondelli, gamma 14 era Lapi e poi non ricordo chi ho citato, gamma 3 era Caggiano. Avevo dovuto fare proprio questa operazione poiché i funzionari non sapevano quali forze avevano a disposizione perché le avevamo cambiate nottetempo, quindi infatti la frase dice si sono spostati con le nuove forze, quindi dovevo dire dove dovevano mettersi e con quali forze dovevano operarsi, è la mia comunicazione.
C'è un'altra conversazione alle 11.17 e 44. Ci sono altre conversazioni che partono dalle ore 11.25 e 52, una dal minuto 1.07 al minuto 1.45. Poi si riconosce.
Sì, sì, questo è dato alla concitazione delle comunicazioni, era dovuto a questo fatto che io ero rimasto tagliato fuori dal corteo, il corteo scendeva, io ero rimasto dall'altra parte e quindi probabilmente mi avevano chiesto qualche spostamento che non ero in grado di fare, comunque è la mia voce questa.
Sempre conversazione delle 11.25 e 52, dal minuto 2.56 al minuto 3.57.
Sì, sì, conferma la mia voce.
Sempre stessa conversazione dal minuto 8.30 al minuto 9.52.
questa non, questo non sono io, la centrale, questo è il Gamma 3, era il dottor Gaggiano, evidentemente la centrale pensava che fossimo insieme e ha chiamato o uno o l'altro, ha risposto lui.
Minuto dall'11 e 35 a 12:05.
Sì, confermo. Sì, confermo. Delta è la sigla delle pattuglie Digos. Chiedevo, poiché ero bloccato dall'altra parte, chiedevo la transitabilità, se potevo transitare in qualche strada, cosa che poi non avvenne, perché ero sempre in questa difficoltà. Quindi la richiesta era di un intervento di una pattuglia Digos in borghese che mi si potesse avvicinare al corteo per dirmi se potevamo attraversarlo in qualche punto o no.
Ecco, se non ricordo male, lei poi ha detto che per arrivare dall'altra parte avete preso l'autostrada.
Sì, ho dovuto prendere l'autostrada, esatto.
Veniamo ora alle ore, quindi è passato del tempo, alle ore 15, 40 e 39, dal minuto 00 al minuto 1 e 40.
Sì, qui io avevo avuto in precedenza un'altra comunicazione, probabilmente telefonica, che qui non ho sentito, quindi è evidente che l'avevo avuto sul telefono, dove mi diceva che dovevo portarmi in via Piave perché sarebbe transitato un furgone e mi preavvisava anche del passaggio di questo furgone, quindi quando io faccio questa comunicazione si sente che ho detto una cosa sbagliata inizialmente alla centrale, perché mi sono corretto e ho detto, poi ho precisato, sta facendo muro a loro favore, perché volevo che capissero in centrale che avevo rifondazione in mezzo tra il reparto e queste persone. E infatti la centrale, inizialmente l'operatore mi dice intervieni e dopo qualche secondo evidentemente è intervenuto il funzionario, non so insomma cosa sia avvenuto, mi dà il controordine.
Conversazione delle 15:48:04 dal minuto 0 al minuto 1:58.
Sì, qui. Sì, qui infatti si sente il nome che io ho detto e devo dire che l'ho detto appositamente perché non ero in grado in quel momento di scrivere da nessuna parte e temevo di dimenticarmi poi il nome che ho detto per radio. Poi evidentemente me lo sono segnato. Questa la situazione che ho descritto prima e che ho comunicato alla centrale, cioè che non si poteva fare nessun tipo di intervento perché ho detto per ovvi motivi e la centrale ha capito perfettamente quali erano questi ovvi motivi. Infatti poi mi dicono di spostarmi e di lasciare una parte del reparto sul posto.
Conversazione delle 16:03:22 dal minuto 7:45 al minuto 8:38.
Gamma 11 e Mondelli.
Sì, sì, ma...
sì.
Ok. Confermo. Ce ne andiamo, ho detto, quindi ci stavamo allontanando da Via Piave.
Altra conversazione delle 16:15:35 dal minuto 2:59 alla fine.
Sì, posso?
Ecco, sì. Cosa stava vedendo esattamente?
Ecco, questa è stata proprio la cosa che ho detto prima. Noi in quel momento, tutta l'operazione abbiamo fatto prendendo il corteo e spostando il corteo di fianco, partivamo dal presupposto, e questa era la nostra conoscenza, che il corteo stesse transitando regolarmente. Quando ci siamo ritirati in testa, in cima a Via Piave, abbiamo visto in fondo, ed è questa la prima percezione abbiamo avuto, che c'era qualcosa che non funzionava, i caschi blu della polizia in fondo all'incrocio tra Via Piave e Corso Marconi. Non riuscivo a capire da dove venissero, perché non riuscivo a immaginare che provenissero dalla fiera, questo l'ho saputo dopo, e quindi ho segnalato alla centrale che c'era un altro reparto là in fondo che sta operando, e non sapevo per quale motivo era lì presente, perché era chiaro che se c'erano un reparto il corteo era stato interrotto, mentre quando noi ci siamo ritirati apparentemente il corteo aveva ripreso il suo corso regolare. Quindi questa è l'ora in cui io ho avuto la percezione che era successo qualche cosa di che aveva interrotto il corteo.
Un'altra conversazione alle 16:24:29 dal minuto 1:52 al minuto 5:20. Un'ultima, ha qualcosa da dire su questa conversazione?
Sì, quello che avevo già detto prima, evidentemente il funzionario che mi stava parlando riteneva che il corteo avesse girato tranquillamente da Corso Italia in Via Piave. Sapendo che io ero attestato in Via Piave, ipotizzava che io potessi mettermi in testa al corteo e quindi portarlo poi a Marassi. Il problema era che, come si è visto dopo, in realtà il corteo non ha girato in Via Piave, ma si è sciolto in Via Piave, quindi non c'era nessun corteo a cui fare testa.
Un'ultima conversazione delle 16:42:02 dal minuto 1:55 al minuto 2:27.
Sì, solo una cosa, quando lei mi ha chiesto che cosa ho fatto, mi ha chiesto due giorni. Io il giorno, nella notte, ho fatto anche poi un intervento alla Diaz, giusto perché si sappia. Non credo sia oggetto di questo.
Non è l'oggetto di questo processo. Per il momento il pubblico ministero ha ultimato.
Buongiorno, avvocato Multedo Pervecchi. Ha menzionato...
Scusi, mi ripete il nome?
Avvocato Multedo Pervecchi.
Grazie.
Giorno 20 luglio. Lei è stato, era presente in piazza Paolo Danovi, visto che l'ha menzionata?
No.
Nessun'altra domanda.
Andiamo a Fiorillo.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sposi Andrea.
Sì, senta. Intanto per cominciare, lei quali funzioni svolgeva nel luglio del 2001, all'epoca del G8?
Io ero impiegato nei nuclei di pronto impiego, con reparti mobili.
Ecco, lei è stato presente a Genova in occasione delle manifestazioni?
Sì. Ero appunto impiegato con i nuclei di pronto impiego, cioè alcuni nuclei di reparto mobile posizionati in alcune aree strategiche della città, con il compito di intervenire qualora mi fosse dato l'ordine. Io avevo la zona di piazza San Benigno e facevo i turni in quinta.
Senta, con riferimento alla giornata del 20 luglio del 2001, ci può riferire quello che è successo, qual è stato il suo impiego, a che ora è stato impiegato, nei luoghi in cui è stato e qual è stato lo sviluppo dell'attività in cui lei è stato presente?
Sì, diversamente dai servizi mi veniva comunicato un cambio del turno, quindi mi era stato comunicato di portarmi alla zona della fiera alle ore 10, dove avrei dovuto partecipare sempre come nucleo di pronto impiego con il reparto mobile di Milano, nell'eventualità che alcuni gruppi insurrezionalisti avessero posto in essere una manifestazione non autorizzata. Quindi alle 10 mi sono recato alla fiera e ho preso servizio con il reparto mobile di Milano. Quindi sono salito su un blindato e veniva data comunicazione ai miei superiori che c'erano in via Buenos Aires dei dimostranti, c'era una situazione critica, quindi sono salito su un blindato e questo blindato mi ha condotto fino a Viale Buenos Aires, dove sono sceso e con la squadra del reparto mobile, con il funzionario del reparto mobile e il dirigente è iniziata un'attività di attesa in lontananza.
Scusi, chi era questo dirigente, questo funzionario?
Dunque, il funzionario non lo so qual è il nome, è un funzionario del reparto mobile di Milano, però non sapevo come si chiamasse. E il dirigente credo che fosse il dirigente proprio del reparto mobile.
Non ricorda il nome?
No. E niente, lì siamo stati posizionati come di consueto e di fronte a noi appunto iniziavano i danneggiamenti ad opera di queste persone travisate che lanciavano sassi, bottiglie Molotov, rovesciavano cassonetti, incendiavano macchine. Nel particolare la squadra che era con me non ha avuto modo fortunatamente di caricare, in quanto probabilmente i dimostranti avanzavano minacciosi, ma poi vedendo la compattezza indietreggiavano.
Più o meno che ora era e quanto è durato questo tipo di...
Io penso di aver espletato servizio dalle 10 fino, mi sembra, alle 17.
Sì, alle 18. Mi riferisco a quanto ora da lei narrato, questo tipo di atteggiamento aggressivo che lei ha descritto.
Questo nella prima mattina, siamo partiti alle... non mi ricordo, comunque alle 10 ho preso servizio, saranno state le 11 e mezza. Questi dimostranti indietreggiavano, da lì ci siamo spostati in un'altra area critica, via Torino, via Buenos Aires si incrocia Corso Torino, abbiamo girato a sinistra, l'ultimo tratto di via Torino, continuavano a indietreggiare, non mi ricordo in quale via, ho visto una camionetta dei carabinieri completamente incendiata, però non mi ricordo dov'era. Poi di lì i dimostranti continuavano sempre a indietreggiare fino via Invrea. Di lì siamo giunti a piazza Alimonda e lì i dimostranti si sono sparpagliati nelle viuzze. Veniva segnalata una situazione critica a piazza Tomaseo. Quindi da piazza Alimonda sono sceso con questo gruppo per via Caffa. Lì abbiamo incontrato un gruppo molto compatto di dimostranti, sempre travisati, che hanno cominciato a incendiare dei cassonetti e macchine e avanzavano verso di noi. C'era la possibilità di ordinare una carica, però fortunatamente loro non sono più avanzati, hanno desistito, noi siamo scesi per via Caffa e siamo rimasti giù nella piazza. Lì nella piazza ho visto...
Quale piazza?
Piazza Tomaseo, mi pare si chiama. Mi ricordo che lì confluivano altri reparti mobili da Viale Buenos Aires. Queste persone travisate che lanciavano bottiglie erano anche posizionate su delle scalinate in alto di questa piazza.
Quando parliamo di bottiglie, sono bottiglie o sono bottiglie incendiarie?
Bottiglie incendiarie, sassi, tutto quello che si poteva lanciare. E siamo rimasti lì in attesa per presidiare la zona. A un certo momento mi veniva comunicato che nella piazza Alimonda, quindi quella che avevo lasciato poco prima, c'era una situazione di crisi e una situazione critica con i carabinieri e quindi chiedevano ausilio.
Quando lei dice situazione critica, che cosa vuol dire?
È stata definita così, mi è stata data questa comunicazione, c'è una situazione di crisi con i carabinieri.
Quindi non le sono state date spiegazioni?
No. Allora una parte della squadra che era con me, circa 10 uomini, li ho mandati subito su in ausilio. Quando la situazione nella piazza in cui ero era tranquilla, sono salito subito anche io. Saranno passati, non mi ricordo quanto, comunque un breve tempo. Una volta arrivato lì, ho constatato che c'era una persona a terra, col passamontagna, e altre persone che spuntavano col volto travisato dalle vie limitrofe. Subito dopo sono arrivati altri reparti, abbiamo atteso l'arrivo dell'ambulanza che è arrivata subito dopo che sono arrivato io, neanche un minuto, poi la scientifica, e poi il mio compito è stato quello di salvaguardare l'area di operazione dell'ambulanza e poi della scientifica fino a che il corpo esanime è stato portato via. Di lì mi è stato ordinato di risalire sui blindati e andare via. Questa è tutta l'attività.
Sì, ecco, lei ci ha sintetizzato, volevo capire se è stata sicuramente un'attività concitata, impegnativa, che lei ha detto è andata avanti dalle 10 del mattino quando lei ha preso servizio. Le ho chiesto, e insisto su questo, però per capire se non riesce a ricordare di scaglionare un po' i tempi o se la sua azione, il suo intervento è stato così impegnativo che più di tanto non riesce a precisare i tempi. Se può farlo le sarei grata, se no...
No, io ricordo tutto perfettamente. L'azione è stata concitata e...
Cioè, di fatto, dalle 10 del mattino, le chiedo in partenza,
è stato
lei si è mai fermato?
No,
mai
non
avuto
mi sono
un
mai fermato.
Di tregua? Lei e i suoi uomini?
No, non ci siamo mai fermati, non abbiamo neanche mangiato e non abbiamo avuto tempo di guardare l'orologio, quindi mi ricordo quando è terminato il tutto.
Senta, esattamente quanti uomini aveva a disposizione?
C'è stato un po' di... venivano impiegati, ce ne avrei avuti una cinquantina all'inizio, sì, 50 uomini.
50 uomini, reparto mobile e polizia, cioè
sì.
Poliziotti parliamo. Carabinieri?
Carabinieri all'inizio 20, poi sono stati distribuiti diversamente, una parte anche di quelli che avevo io è stata impiegata in un'altra via, mi sembra, Viale Buenos Aires, dove c'erano delle situazioni di crisi, quindi l'aliquota variava.
Rispetto a dove si è mosso lei in questo frattempo, ha mai avuto visione del corteo delle tute bianche?
No.
Quindi non ha visto che cosa stava succedendo in via Tolemaide? Lei era...
No, io c'avevo queste persone travisate che mano a mano... cioè venivano avanti verso noi, poi noi facevamo, ovviamente presidiavamo le varie vie perché distruggevano negozi e tutto, vedendo noi mano a mano indietreggiavano e quindi la nostra azione era quella di farli desistere e farli indietreggiare finché sparivano. Per fortuna appunto non c'è stato mai modo di caricare.
E io per il momento non ho altre domande.
Giudice Alatter, ascolti, un'unica cosa su quello che ha detto. Le è stato domandato se lei ha visto il corteo delle tute bianche e lei ha risposto che invece ha visto altre persone, questi qui non li ha visti, ho capito bene?
I dimostranti che erano di fronte a me avevano il volto travisato,
sì.
E non quello che è successo nelle vie dove io non ho operato non l'ho visto. Sono andato in via Buenos Aires, via Torino, via Ivrea, Piazza Limonda, via Caffa.
Ecco, io volevo soltanto sapere, le persone che aveva di fronte, quelli che avevano il viso travisato e che hanno fatto tutto quello che lei ha descritto, avevano nei vestiti un colore predominante? Non so, erano gialli, verdi, rossi, blu, non lo so.
Ora...
Erano vestiti di chiaro, di scuro?
Non mi ricordo.
Potevano definirsi in qualche maniera?
Ma io sapevo che erano i Black Bloc.
Ecco, ma come sapeva? Come faceva a saperlo?
Perché avevano il volto travisato con passamontagna scuro, quelli che avevamo di fronte avevano in mano bottiglie incendiarie, non incendiarie, sassi, e ci tiravano questo e incendiavano tutto.
Grazie.
Non mi ricordo il colore degli abiti. Grazie.
Cioè, avevamo un terzo test che non si è presentato e non si è giustificato. No? Lo citiamo per la prossima volta. Prego.
Devo sospendere un attimo e vedere se per caso fosse per strada.
Magari è sulla Venezia, che è bloccata.
Non lo so, dico, se c'è questo dubbio qui, perlomeno accertiamolo. Sì.